Sky Italia presenta Racconto Italiano.
Italiani si scrivono, di Gianfranco Calligaric. Ottobrata romana.
I tramonti a Roma possono essere bellissimi, soprattutto in autunno, e soprattutto quando a renderli ancora più belli c'è di mezzo l'amore. Sia pure un amore un po' particolare, come quello struggente e impossibile che una ragazza può provare per un membro della sua famiglia, molto più vecchio di lei. Uno zio molto scontroso che fa il giornalista a Roma e nel cui piccolo appartamento lei si fa ospitare per realizzare il suo sogno di vivere a Roma e diventare un'attrice.
Roma, 21 ottobre. Cara Ivana, sono le 9 di sera ed esco per andare al giornale. Ti scrivo per stabilire i patti che abbiamo preso al tuo arrivo. Dunque, per tutta questa prima settimana del tuo trasferimento a Roma, potrai abitare da me. E, dato che il mio lavoro notturno al giornale te lo permette, dormire nel mio letto. Se ho ceduto alle tue insistenze a ospitarti, è stato solo perché il fatto che tu abbia avuto il coraggio di lasciare la provincia per venire senza soldi a Roma a fare l'attrice, non poteva non ricordarmi che io 20 anni fa avevo fatto la stessa cosa per diventare scrittore. Ciò non toglie che al termine di questa settimana che tu abbia o no trovato lavoro, dovrai cercarti un'altra sistemazione. Se vivo in una monocamera non è soltanto per ragioni economiche, ma anche perché da quel vecchio orso che so di essere diventato voglio evitare le seccature di eventuali ospiti. Ti ricordo che i nostri patti prevedono che tu ogni mattina rifacci il letto con le mie lenzuola e che tu esca prima del mio rientro. Ciao e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Tuo zio.
Roma, 22 ottobre. Caro zio, che tu fossi diventato un vecchio orso non c'era bisogno di dirmelo. Vivi in una monocamera dove una donna, soprattutto delle pulizie, non deve essere mai entrata. Senza contare la tua macchina da scrivere che troneggia su una pila di biancheria sporca. Del resto in famiglia si è sempre saputo che eri un tipo poco socievole. Fin da ragazzina tu eri un mito per me. Il mitico zio che aveva voltato le spalle a tutti per andarsene a Roma a fare lo scrittore. Hai mai pensato a quanto è strana la figura dello zio nella gerarchia delle famiglie? Un po' padre e un po' amico più grande. Ha un'affascinante ambiguità, non trovi? Non è emozionante che io, dopo 20 anni, abbia seguito le tue orme? Tu hai tracciato il solco e io lo seguo. Non sai quanto sono felice di essere a Roma. Ciao, sono le 9 del mattino e secondo i nostri patti esco prima del tuo rientro. Dormi bene. Ho rimesso nel nostro letto comune le tue lenzuola. Posso dirti però che non tutti gli uomini disdegnerebbero di dormire tra lenzuola dove ho dormito io. Scusa l'immodestia. Un bacio, Ivana.
Roma, 23 ottobre. Cara Ivana, va bene, scuserò l'immodestia. A 22 anni si può essere ancora immodesti. Devo dirti però che al secondo giorno della nostra coabitazione non stai affatto tenendo fede ai patti. Se è vero che la mattina rifai il letto con le mie lenzuola, è anche vero che i tuoi asciugamani sono in giro per tutto il bagno e che le mensole sono piene di barattoli dei tuoi cosmetici. Hai tolto inoltre la biancheria da sotto la mia macchina da scrivere senza capire che aveva la precisa funzione di attutire il rumore dei tasti per evitare quando lavoro che i vicini vengono a battere contro le pareti. Non farlo più. Lascia sempre la casa come la trovi, hai capito? Ciao.
Roma, 23 ottobre. Rimettendo la biancheria sporca sotto la macchina da scrivere, mi è capitato di dare un'occhiata a quello che stai scrivendo. Occasioni mancate. Parla di uno che lascia la provincia per fare lo scrittore, ma che poi non sa mai approfittare delle occasioni che gli offre la vita. È per caso un romanzo autobiografico? E come andrà a finire il tuo eroe a forza di sprecare occasioni? Tra mucchi di biancheria sporca? O ci sarà una donna a salvarlo, magari facendogli un bucato? Ciao, baci, Ivana. PS. Va bene, le mie allusioni erotiche le riserverò a quelli della mia età. Ma li trovo così noiosi. In queste giornate di ottobre Roma è magnifica. Ieri sul Lungotevere ho visto un tramonto fantastico che sembrava annunciare qualcosa di meraviglioso. Sarà il mio futuro. Ciao, sono le 9 di mattina. Secondo i patti, esco prima del tuo rientro. Ancora baci, Ivana.
Roma, 24 ottobre. Cara Ivana, a quanto pare hai anche commesso l'imperdonabile indiscrezione di leggere quello che sto scrivendo. Se il romanzo è autobiografico, sono affari miei e non sarà certo una ragazzina di 22 anni a cambiare il destino del mio protagonista. In ogni caso, nonostante sia molto seccato con te, mi fa piacere che tu abbia apprezzato il tramonto di ieri. Le ottobrate romane sono famose per i loro tramonti. Sono una grossa attrattiva per i turisti, soprattutto per quelli che arrivano dalla provincia pieni di speranza nel futuro. Così lo avevo ordinato espressamente per te. Ciao, tua zia.
Roma, 25 ottobre. Caro Orso, ieri sera quando ho letto il tuo biglietto mi sono sentita tremare le gambe. Di colpo ho capito che in fondo forse non sei così orso come vuoi sembrare. Infatti non solo non eri arrabbiato come temevo perché avevo letto il tuo romanzo, ma avevi perfino ordinato per me quel magnifico tramonto. Ero così emozionata e così felice di stare qui a Roma con te che ho rimesso un po' in ordine la casa. Spero che non ti arrabbierai troppo. Baci, Ivana.
Roma, 26 ottobre. Ivana, stamattina quando sono rientrato per un momento ho creduto di avere sbagliato casa. Avevi lavorato più di una dannata donna delle pulizie. Non solo, ma quando sono andato a dormire ho scoperto che nel letto c'erano ancora le tue lenzuola, per cui ho dovuto dormire dove avevi dormito tu. E il risultato è che stasera esco per andare al giornale profumato come una vecchia entreneuse. Sono furente. Non la passerai liscia.
Roma, 27 ottobre. Cara vecchia entreneuse, possibile che dormire tra le mie lenzuola ti abbia fatto così arrabbiare? E tutto solo per un po' di profumo e perché ho fatto un po' d'ordine in casa? Non la passerò liscia? E come intendi punirmi? Sculacciandomi? Dio, com'è eccitante vivere con te! Oggi ho fatto un provino che quasi certamente mi procurerà una parte in un film. Nel caso avrei abbastanza soldi per dividere l'affitto della tua monocamera. Ci staresti? Almeno finché tu lavorerai di notte, che male ci sarebbe? Baci, Ivana.
Cara Ivana, guarda che stai esagerando con le tue provocazioni. Ti ricordo che ho 2 anni più di tuo padre. Capisco l'eccitazione di essere sola a Roma davanti al tuo futuro, ma le tue incomprensibili provocazioni rendono imbarazzante la nostra coabitazione. Mi dispiace, ma la cosa migliore a questo punto è che tu ti trovi un'altra sistemazione oggi stesso. Se ti servono dei soldi, ti aiuterò. Se non dovessimo incontrarci per salutarci, Lascia le chiavi sul tavolo di cucina. Ciao e in bocca al lupo per il tuo futuro.
Roma, 28 ottobre. Caro zio, ho letto e riletto il tuo biglietto prima di risponderti. E il risultato è che adesso ti scrivo senza riuscire a trattenere le lacrime. In effetti credo di essermi spinta troppo oltre con te. Non so cosa mi sia successo. Quello che so è che da quel tramonto che tu mi avevi regalato, sono stata improvvisamente felice come non ero mai stata in vita mia. Era come se davvero quel grande tramonto mi avesse annunciato un futuro di grande felicità. Adesso non è più così. E ti scrivo sul tuo tavolo di cucina imbarazzata, soprattutto per quello che devo confessarti. Ti ringrazio della tua gentile offerta, ma ho abbastanza soldi per cercarmi un'altra sistemazione, perché anche se sono partita da casa e rotta con i miei genitori, per anni mi ero messa dei soldi da parte per venire a Roma. Se proprio vuoi saperlo, sempre immaginando la mia vita qui a Roma, l'avevo immaginata con te. Così mi sono lasciata prendere la mano dall'eccitazione di vivere insieme e ho rovinato tutto per troppa felicità. Sono stata stupida, lo so, ma vuoi saperlo? Non è per me che sono addolorata, è per te. Io qualcosa ho avuto dalla vita. Questa settimana con te ho dormito nel tuo letto. È stato importante per me. E poi ho avuto quel tramonto che mi ha regalato. Oddio, ma perché ti è venuto di scrivere quella frase così sciocca che lo avevi ordinato solo per me? È stato da quel momento che non ho capito più niente. Io di colpo diventavo felice e di colpo tutto invece si rovinava. Comunque io qualcosa ho avuto. Ma tu, che cosa ti ho dato io? Niente. Solo il profumo delle mie lenzuola, forse. E invece avrei voluto darti molto di più. Avrei voluto esserti vicina, aiutare quel protagonista del tuo romanzo a non sprecare sempre tutte le occasioni, aiutarlo magari tenendogli solo pulita la casa. Che stupida! Non posso perdonarmelo di aver rovinato tutto. Addio. Ti lascio le chiavi sul tavolo di cucina. Ti voglio bene. Te ne ho sempre voluto. Anzi, adesso posso dirtelo se non l'ho ancora capito. Ti ho amato. Sì. Fin da ragazzina. Quando ogni notte nel mio letto, prima di dormire, giuravo che nella vita avrei avuto te o nessuno. Bene. Me ne vado. Resteremo nella stessa città senza vederci, senza vivere insieme. Oddio, ma perché sto piangendo se invece sento tanta rabbia ad augurarti che tu possa morire seppellito sotto montagne della tua biancheria sporca? Addio. Comunque tua per sempre, Ivana.
Primavera sul Brenta.
La gelosia tra marito e moglie può avere vari risvolti, a volte drammatici e a volte comici. Qui siamo a Padova, dove una donna, che sospetta che il marito abbia un amante, ingaggia il più imprevedibile dei detective, il loro figlio, dandogli l'incarico di pedinare il padre. Ma da che parte sta il figlio? Dalla parte della madre? Del padre? O forse nessuna delle due? E con che conseguenze se l'amante del padre è bellissima e affascinante? Possiamo saperlo attraverso le lettere che dalle rive del Brenta, dove sta spiando l'amante del padre, il ragazzo scrive alla sorella, che vive a Buenos Aires.
Padova 6 aprile. Marta, la scenata di stanotte è stata l'ultima. Non intendo più sopportare la tua paranoica gelosia. Dopo 25 anni di scenate immotivate, credo sia giunto il momento di porre fine al nostro matrimonio. Cercati un avvocato. Non mi aspettare né a pranzo né a cena. Anzi, non mi aspettare proprio. E se non ti dispiace, avverti la cameriera di prepararmi il letto nella camera degli ospiti. Paolo.
Caro Paolo, in 25 anni le mie scenate, come le chiami tu, sono state sempre più che motivate. La realtà è che tu sei sempre stato, sei e sempre sarai, uno squallido donnaiolo. Va pure con le tue squallide amichette. Io mi cercherò un avvocato, ma solo per buttarti fuori dalla nostra fabbrica che tu dirigi solo tra l'una e l'altra delle tue squallide avventure. Marta.
Riva del Brenta, 6 aprile. Cara Elena, non immaginerai mai da dove ti sto scrivendo. Dalla mia macchina, parcheggiata sulla strada che costeggia il Brenta. È una magnifica mattinata di aprile. Il fiume scintilla sotto il sole e c'è un silenzio pieno di canti di uccelli. È incredibile come possa essere bella la primavera sul Brenta. Se poi vuoi sapere cosa me ne sto qui a fare, invece che a Padova sui banchi dell'università, è presto detto. Sto pedinando nostro padre per conto di nostra madre. Il fatto è che stanotte il nostro vecchio è tornato tardissimo. Mamma l'ho aspettato alzata e quando l'ho avuto a tiro gli ha fatto una scenata comprensiva di tutto il repertorio, dai pianti alle minacce agli svenimenti. Nell'insieme sembrava di essere tornati ai bei tempi quando le loro scenate ci svegliavano in piena notte. In ogni caso, il risultato è stato che stamattina, quando papà è uscito, la mamma mi ha ingaggiato per seguirlo. Io prima ho detto di no. Poi, quando mi ha proposto 300 euro al giorno, ho detto sì. E così adesso è come qui, a 100 metri, da una villa sul Brenta, dove lui, invece di andare in fabbrica, è entrato alle 10.32. Adesso è mezzogiorno e 46. Cosa lo trattiene là dentro? Un amante? Ma è possibile andare a trovare un amante alle 10.32 del mattino? Questo devi dirmelo tu, sorellina, che hai 4 anni più di me e la sai lunga sui fatti della vita. Come va la tua vita di donna sposata a Buenos Aires? Balli il tango? Se un giorno dovessi aver bisogno di un detective per pedinare tuo marito, ricordati di me. La mia tariffa è 300 euro al giorno. Ciao, un bacio, Leo.
Buenos Aires, 9 aprile. Stupido fratello, non sai quanto la tua lettera mi abbia divertito. Il fatto che la mamma ti abbia messo in mano 300 euro mi ha fatto gridare di esultanza. Taccagni come sono stati sempre con noi è una bella soddisfazione. Sto pensando di ricattarti. O facciamo a metà, o spiffero tutto a nostro padre e ti rovino l'affare. Che ne dici? In ogni caso, per il momento non credo di aver bisogno dei tuoi servizi per seguire mio marito. Innamorato com'è, mi sta sempre attaccato alla gonna. E a te come va con le ragazze? Vedi sempre quella tua compagna di università? Tienimi al corrente di come vanno le cose a Padova. Qui a Buenos Aires mi annoio un po'. Scrivimi presto, Elena.
Riva del Brenta, 11 aprile. Cara Elena, le cose vanno a gonfie vele. Al quinto giorno dei miei pedinamenti sono pieno di soldi e me ne sto qui a prendere il sole sulla riva del Brenta, dove papà viene regolarmente a trovare la sua amica, poi va in fabbrica e torna qui nel pomeriggio per restarci fino a notte alta. Devo dire che per un uomo della sua età mi pare una vita un po' stressante, ma lui ha l'aria molto contenta. Naturalmente alla mamma non ho detto niente. Non sono mica scemo a dire addio a 300 euro al giorno. Ho detto solo di avere dei sospetti e che è necessario proseguire con i pedinamenti. In quanto a quella mia amica dell'università la vedo poco. Sono troppo preso dal mio nuovo lavoro e poi credo che sia una storia finita. Ho scoperto che non mi dice granché come ragazza. Non è certo il tipo che andrei a trovare alle 10 del mattino e poi di nuovo la sera fino a notte alta. Se devo dirti la verità, ormai potrei fare a meno di venire qui sul Brenta tutte le mattine. E se lo faccio è solo perché prima o poi spero di riuscire a vederla, questa amica di papà. Tu come pensi che sia? Ciao, un bacio, Leo.
Buenos Aires, 12 aprile. Stupido fratellino, come vuoi che sia? Come tutte le amiche che papà ha sempre avuto, una biondona tutta labbra e seno davanzale. Il tipo che chiedendoti di accenderle la sigaretta ti guarda i pantaloni dicendo a voce bassa: hai per caso un po' di fuoco? Ecco come sarà, la classica sciupa maschi. Tienimi al corrente di tutti gli sviluppi. Un bacio, tua sorella.
Riva del Brenta, 14 aprile. Cara Elena, non potrai mai immaginare da dove ti sto scrivendo. Non te lo dico subito perché voglio raccontarti tutto con ordine. Tutto è cominciato stamattina quando papà ha lasciato la casa della sua amica. In teoria avrei dovuto andarmene anch'io, ma non avevo voglia di tornare all'università e così me ne stavo in macchina a leggere il giornale quando qualcuno ha bussato sul tetto dell'auto. Allora ho alzato gli occhi e ho visto la donna più bella ed elegante che avessi visto in vita mia. Stava sorridendo e io dovevo ancora riprendermi dallo shock quando ha detto: devo andare a Venezia. Perché invece di starsene qui in macchina tutto da solo non mi accompagna? Come forse avrai capito, era lei, l'amante di nostro padre. Ho saputo tutto dopo, mentre andavamo a Venezia. Io zitto come uno scemo, senza riuscire a spiccicare parola, e lei a fumare tranquillamente una sigaretta dopo l'altra, raccontandomi come da una settimana avesse notato la mia macchina davanti alla sua villa. Non aveva detto niente a papà. Si era limitata a sapere chi ero, informandosi attraverso la targa dell'auto, e poi aveva deciso di conoscermi. Cos'altro posso dire? Altro che biondona. È bruna, neanche tanto alta, ma così stupenda che a Venezia non c'era uomo che non la guardasse. Ci siamo rimasti tutto il pomeriggio. Lei fa non so quali pitture su vetro, doveva cercare delle vernici per il suo lavoro. Così siamo andati in giro per negozi e poi a bere un tè al Florian, dove tutti i camerieri la salutavano con grande deferenza. Mi ha raccontato di essere divorziata da un ricco avvocato che, pur di liberarsi di lei, le ha dato, oltre agli alimenti, anche la villa sul Brenta. E lo raccontava in maniera così divertente che alla fine ero lì davanti a lei, innamorato perso. Di papà non ha detto niente. Non ha mai accennato a lui in tutto il pomeriggio. Poi, una volta tornati, mi ha invitato ad entrare in casa. Ed è proprio da qui che ti sto scrivendo. Dal soggiorno della sua villa. Mentre lei è andata nel suo laboratorio a mettere non so quali vetri dipinti, non so quale forno. La sto aspettando sempre più innamorato, ogni minuto che passa. È fantastico. Ciao sorella, un bacio, Leo.
Buenos Aires, 17 aprile. Fratellino, innamorarti dell'amante di nostro padre. Non posso fare a meno di ridere. E lei? È una a cui piacciono i ragazzi, la tua donna fatale? E con il tuo incarico di segugio come pensi di metterla, eh? Per quanto tempo pensi che potrai continuare a estorcere soldi alla mamma? Scrivimi al più presto e tienimi al corrente. La vita qui è molto meno noiosa da quando ricevo le tue lettere. Baci, Elena.
Riva del Brenta, 20 aprile. Sorellina, anche questa volta non avrai la minima possibilità di immaginare da dove ti sto scrivendo. Te lo dirò alla fine per raccontarti tutto con ordine. Allora, le cose sono andate così. Dopo quel pomeriggio a Venezia con Laura, perché è così che lei si chiama, avevo capito che era una donna per cui chiunque avrebbe potuto perdere la testa e che quindi era necessario fare qualcosa per salvare il matrimonio dei nostri genitori. Ma cosa? Spifferare tutta la mamma e perdere 300 euro al giorno? Ogni pomeriggio a Venezia, perché ormai ci andavamo tutti i giorni dopo che nostro padre se n'era andato dalla villa, non facevo che arrovellarmi in cerca di una soluzione. Poi un pomeriggio, mentre prendevamo il nostro aperitivo al Florian, ho avuto l'illuminazione. Non era sulla mamma che dovevo agire, ma sul papà. E così, tornato a Padova, gli ho scritto una breve lettera anonima che diceva: caro ingegnere, ma lo sa che la sua amante ha un amante? Il risultato è stato che la mattina dopo papà è arrivato alla villa con una faccia che non hai idea e quando dopo mezz'ora è uscito era così furibondo che è partito facendo stridere le gomme della macchina. Non avevo idea di come Laura potesse aver preso la mia lettera anonima. Poi alla fine mi sono deciso e sono andato da lei. Stava seduta fumando tranquillamente. Non sapevo di avere un altro amante, ha detto. Ce l'ho. Io non sapevo bene cosa rispondere, sono stato zitto. Allora lei si è alzata, Un aperitivo al Florian, ha detto. E così siamo andati a Venezia, dove io la sera l'ho invitata a cena al Danieli, pagando con i soldi di mamma. Divertente, no? Per quello che riguarda mamma, tra qualche giorno, arrivato a 7-8 mila euro, lei dirò che può stare tranquilla, che papà non ha nessun amante. Certo è seccante rinunciare a un lavoro così remunerativo. Quanto a papà, adesso è lui a passare le mattinate in macchina sulle rive del Brenta, per tenere d'occhio la casa di Laura e scoprire chi è il suo amante. E ogni volta che mi affaccio dalle finestre della camera da letto di Laura, perché è da qui che ti sto scrivendo, vederlo lì in macchina, che fa finta di leggere il giornale, un po' mi fa pena. Ma poi mi passa. Sempre meglio per lui che starsene chiuso a lavorare in fabbrica, no? E poi è così bella la primavera qui sul Brenta.
Avete ascoltato Gli italiani si scrivono con Tiziana Amico, Paola Bacchetti, Laura Buono, Massimiliano Sassi. Assistente al programma Aden Mohamed Sabrie. Tecnico del suono Enzo Michelino. Regia di Gianfranco Calligaric. Realizzato negli studi RAI di Napoli.